siamo collegati con Simone Ruini per parlare con lui di Brasile, per parlare di quello che sta avvenendo nel paese sudamericano, per parlare della rivolta che lo ha scosso nelle ultime settimane, per capire anche il contesto. Buongiorno Simone.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Ecco, noi tutti stiamo facendo un po' fatica a capire, perché all'improvviso un paese in cui sembrava muoversi ben poco, certo, le tradizionali lotte per la terra, la violenza della polizia negli sgomberi, notizie già erano filtrate negli ultimi mesi rispetto alle tante baraccopoli, alle tante favelas attaccate e distrutte dalla polizia, proprio per fare spazio agli stadi nuovi. Pensiamo al rifacimento del celebre Maracanã, che ha portato appunto alla distruzione di una favela, e poi all'improvviso a fare da scintilla, a fare da detonatore, un aumento del biglietto dei trasporti. Certo, trasporti insufficienti, trasporti che i brasiliani si aspettavano di veder migliorare, tante delle promesse in evase che circondavano le grandi opere per il mondiale di calcio e per questi campionati che si stanno sviluppando, però nessuno poteva immaginare che da questo movimento, che nella stessa Rio raccoglieva fino a poco tempo fa 600-700-800 persone, si sviluppasse un movimento che invece ha portato addirittura nella capitale, a San Paolo, decine di centinaia di migliaia di persone in piazza, una durissima repressione alla quale però la gente non si è fatta spaventare, esattamente sul modello che abbiamo potuto vedere in Turchia, in cui la resistenza è andata comunque avanti.
Allora, io in realtà è ancora una fase di grande ambiguità. Io non ho ancora gli elementi per definire, secondo me, quali sono nettamente i confini dentro cui si sta sviluppando la rivolta in Brasile, e provo a mettere sul tavolo alcune considerazioni e alcuni fatti che sono successi negli ultimi mesi. E a partire da quello che dicevi prima sul Maracanã, quello che è successo lì al Maracanã è stato lo sgombero non tanto di una favela, ma dell'aldea Maracanã, che era, da un punto di vista simbolico, il centro simbolico appunto degli indios negli ambiti urbanizzati. Praticamente quello era il centro in cui da 20 anni indios che si staccavano per vari motivi dalle zone rurali e arrivavano in città trovavano un riferimento a San Paolo, e quello è stato sgomberato per farci il centro e il museo olimpico e dei mondiali del Brasile. Però a parte questo, quello che è successo negli ultimi anni in Brasile è stato naturalmente un'apertura al mercato e delle dinamiche perverse di mercato che hanno portato la crescita del PIL, hanno posto sempre più in primo piano il Brasile come ruolo internazionale, e hanno naturalmente innescato processi di accumulazione da parte delle fasce più abbienti. E quello che, da quello che sto sentendo, da quello che mi stanno riferendo anche i compagni brasiliani, e quello che si sta contestando è appunto il fatto che con i 30 miliardi di dollari previsti di investimenti per questi mondiali, in realtà ben poco rimanga alla popolazione, sebbene da più punti di vista stanno pubblicizzando l'evento come ciò che rilancerà il Brasile e il benessere della popolazione per i prossimi anni. La questione della crescita, delle mobilitazioni, in realtà Partono da prima, diciamo che c'è un movimento senza terra che nonostante Lula, il PT e adesso Dilma è sempre stato abbastanza mobile e che ha visto negli ultimi mesi l'uccisione di vari militanti, e questo diciamo che nello scacchiere della sinistra, dei movimenti di sinistra, è stato una cosa importante, come anche appunto lo sgombero dell'aldea Maracanã. Ci sono una classe media che Dilma, che è la presidentessa del Brasile, ha dichiarato pochi mesi fa che negli ultimi 2 anni 40 milioni di brasiliani sono diventati classe media, e su questo io non ho elementi per dire se è un valore veritiero o meno, ma comunque vuol dire che si sta sviluppando lì dove non c'è mai stata realmente una classe media, e tutta una fase di popolazione che chiede e reclama diritti. In Brasile non c'è praticamente l'assistenza pubblica sanitaria, oppure c'è, ma è puntuale, è molto legata alle grandi città ed riesce a soddisfare esigenze minime della popolazione, così come anche l'assistenza, il servizio scolastico esiste anche quello pubblico, ma in realtà rispetto a una fascia ampia di popolazione non riesce a dare risposte. In più dobbiamo pensare che in tutto il Brasile qualcosa come il 10% della popolazione arriva all'università, anche questo in gran parte privata, e allo stesso tempo tipo 15 milioni, dicevano le ultime statistiche, di popolazione soffre ancora la fame. Quindi ci sono delle dinamiche veramente molto forti di divario sociale che evidentemente ora stanno emergendo. E la cosa interessante è che naturalmente queste differenze sociali erano fortissime anche precedentemente, ora qualcosa è cambiato per cui stanno esplodendo.
Volevo farti una domanda, perché sì, in queste settimane ci siamo anche interrogati un po' sulle radici, su cosa stava succedendo in Turchia. Abbiamo sentito numerose testimonianze che ci hanno raccontato le modalità di lotta, ma hanno anche cercato di approfondire le ragioni della rivolta turca. Certo, siamo ai due angoli opposti del globo, certamente si tratta di paesi molto diversi, però una cosa sembrerebbe averla in comune, ossia un poderoso sviluppo. Il Brasile è la B dei BRICS, che gli studenti delle superiori avranno dolorosamente cominciato a sapere che esistevano grazie al tema che gli è stato inflitto per la maturità, ma che certamente, voglio dire, sono una realtà importante da alcuni anni. E la stessa Turchia, pur non facendo parte di questo novero, ha conosciuto uno sviluppo negli ultimi anni molto 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 forte, e quindi sembrerebbe che le lotte scaturiscano nel momento in cui c'è una maggiore contrattualità. Tu cosa ne pensi?
Su questo abbiamo anche il caso italiano degli anni 60, che direi che è palesa questa condizione, e c'è una capacità contrattuale alta, e in più dobbiamo pensare che ad esempio in Brasile tutto l'ambito sindacale è un ambito che deriva ancora dalle regole degli anni 40 e anche successivamente della dittatura, quindi un ambito di estremamente settorializzato, corporativo, in cui i diritti dei lavoratori sono legati a interessi della corporazione.
Insomma, un quadro normativo che lascia poco spazio legale allo sviluppo di lotte nei posti di lavoro.
Assolutamente, e in più quello che un po' come sta succedendo ora in Italia cerca di spezzettare tutto il mondo del lavoro in realtà sempre più piccole, con una capacità contrattuale sempre più bassa. E in questo evidentemente anche in Brasile qualcosa sta cambiando. Ora, l'altra cosa che mi sembra interessante anche come parallelo con la Turchia, anche se in minor modo, è che in Brasile alle manifestazioni i rappresentanti politici conosciuti non sono stati ammessi. Cioè praticamente lo spezzone ha emarginato i politici che volevano cavalcare questa situazione. E questo rispetto anche a tutto quello che sta succedendo nel resto del mondo con i vari Occupy, che anche in Brasile tra l'altro era stato presente, mi sembra elementi di grande interesse, perché ci danno una continuità nelle lotte e nel rifiuto della rappresentanza che evidentemente ci devono interrogare su quali sono gli effetti della democrazia nei nostri giorni e come la popolazione, quel 99% che gli occupai sempre rimarcavano, stanno vivendo questa lotta che per noi è lotta di classe.
Sì, è interessante questo elemento del rifiuto della politica istituzionale, del rifiuto dei meccanismi della delega, della rappresentanza, dei partiti che in qualche modo pretendono di incarnare una parte della popolazione, quindi questa spinta all'auto-organizzazione che emerge nelle piazze, è significativa. Abbiamo fatto qualche giorno fa un approfondimento con un compagno turco che raccontava di Gezi e mi ha colpito molto un passaggio nel quale lui diceva ci siamo ritrovati all'interno del parco con la necessità di costruire le tende, preparare le barricate, pensare alle cose necessarie per organizzare la difesa, e in quel momento tra persone che non si erano mai incontrate ci siamo incontrati, conosciuti, riconosciuti, e abbiamo cominciato a costruire delle assemblee che poi sono diventate dei luoghi, come dire, di politica extraistituzionale. Ecco, questo mi sembra un aspetto che in qualche modo sembra attraversare in maniera trasversale tutti tante esperienze che abbiamo visto, non tutte, semplificare sarebbe un errore. D'altra parte, e qui ti faccio una domanda perché so anche che tu sei architetto e il Brasile lo sai guardare anche da questo punto di vista, non ci sono in Brasile processi di gentrification analoghi a quelli contro i quali si sono battuti i manifestanti turchi?
Allora, su questo c'è un'ambiguità di fondo, che è quella di come le città brasiliane sono organizzate. E i processi di gentrificazione in realtà sono, come dire, insiti in tutti i processi di rinnovamento della città. In Brasile i nuovi quartieri spesso vengono localizzati però in nuove aree. E quindi i processi di gentrificazione sono non tanto legati, come li abbiamo vissuti noi o come li stanno vivendo in Turchia, a rinnovamenti di aree centrali, ma a allargamento della città. Ora, con l'ultima fase appunto dei mondiali, quello che abbiamo visto è comunque dei processi di controllo e di pulizia, come la chiamano, come la sta chiamando la polizia brasiliana, delle favelas, e quindi c'è una fase attuale in cui anche con molta violenza, l'abbiamo vista contro i manifestanti e l'abbiamo vista contro la popolazione comune, e anche questo sta incentivando molto la partecipazione alle manifestazioni, e appunto la polizia sta entrando nelle favelas e per prendere temporaneamente, da quello che si dice, cioè fino al dopo mondiali, i rappresentanti un po' più di spicco delle varie organizzazioni che gestiscono e controllano lo spazio e il territorio. E su questo c'è storicamente un legame, così come anche in Italia, molto forte tra Stato, mafia, Stato e gestione delle favelas. Cioè anche in Brasile praticamente tutte le organizzazioni malavitose sono nate, sono sviluppate con l'appoggio di realtà statali che in questo avevano interesse per molteplici ragioni, interessi economici e interessi elettorali. e quindi le diciamo fasce di polizia che hanno sempre avuto un connubio molto stretto con i trafficanti e con la gestione delle favelas, evidentemente in questo momento hanno ritenuto più opportuno arrivare a uno scontro diretto e di ripulirsi temporaneo per poi ridefinire anche equilibri. Probabilmente i mondiali sono un'occasione anche di ridefinizione e di ridistribuzione degli enormi introiti che arriveranno appunto con questi 30 miliardi di dollari, ma non soltanto con questo. E anche su questo potrebbe essere interessante capire quali saranno le ripercussioni in questi quartieri delle città, che sono vere e proprie città spesso, a San Paolo, a Rio, che in un qualche modo trovavano dei loro equilibri nella spontaneità, e ora vedremo un po' cosa succederà.
Ecco, tu mi dicevi quando ci siamo sentiti in vista di questa nostra diretta, che ti ha colpito particolarmente in una grande città costituita soprattutto da uffici in cui tutto, come dire, è legato al potere politico, no? Ci sia stata una mobilitazione enorme, una manifestazioni veramente gigantesche, e che quindi rimanderebbero ad una difficoltà che va ben al di là, no? Di quella che è la questione immediata territoriale, che è facilmente percepibile in una città come Rio, dove le divaricazioni sono immediate, dove l'assenza dei servizi e delle tutele minime è immediatamente percepibile. Quindi qualcosa che va oltre, giusto?
Perché cioè, noi dobbiamo pensare che Rio è una città e con nella zona Vintiano e le aree ricche, i quartieri ricchi, e sopra i Monticcioli, che stanno in tutta la città, le favelas. Brasile invece, che è la capitale del Brasile, è una città nata sotto la dittatura praticamente nel 64, ed è una città costruita lontano da tutto, proprio perché a Rio, che era la precedente capitale, erano iniziati dei disordini contro la dittatura. E quindi praticamente costruiscono una città e centro burocratico e gestionale di tutto lo Stato lontano dalla popolazione che questi disordini poteva costruire. Quindi costituiscono una città da più di 1 milione di abitanti, costruita soltanto sulla burocrazia, e quelli che abitano a Brasilia ancora ora sono legati agli apparati dello Stato, da tutti i ministeri, le ambasciate e via. E quindi la popolazione, diciamo la classe più povera a Brasilia rispetto al resto della popolazione è una percentuale bassa, cioè Brasilia ancora adesso si caratterizza appunto per essere classe media e classe parastatale di fatto. E quindi il fatto che gli ultimi, ho visto oggi sui giornali, parlassero di manifestazioni che vanno dalle 500.000 a 1 milione di persone a Brasilia, crea dei cortocircuiti, fa ragionare su anche chi si sta muovendo in questi giorni nelle piazze, perché a Brasilia, oltre naturalmente a una larga fascia appunto di popolazione legata allo Stato, che evidentemente è scesa anche lei in piazza in questi giorni, e ha pochissime persone che noi potremmo chiamare di classe operaia, perché non ha industria, non ha produzione, ed è tutto legato appunto ai servizi offerti allo Stato.
E quindi non salta soltanto il meccanismo classico della rappresentanza istituzionale, salta anche un enorme sistema clientelare, perché se chi in qualche modo campa direttamente di questo sistema scende in piazza con numeri, con quelle cifre, evidentemente siamo di fronte ad un disagio profondo che si è poi concentrato nella lotta contro l'aumento del biglietto dei mezzi pubblici, ma in cui sembra proprio essere la classica scintilla che ha incendiato una foresta che era già bella, bella secca, ben chiaramente.
Questa è l'impressione, vedremo nei prossimi mesi in realtà questo cosa porterà. E ho visto che Dilma sta già organizzando riunioni su riunioni per far fronte a questa situazione, cercando di ridistribuire e alzare le prime proposte erano di alzare stipendi e offrire garanzie di trasporto pubblico. E vedremo a cosa comporterà. Cioè, dobbiamo tenere presente che comunque il Brasile, che è grosso bene o male come l'Europa, è uno stato, una federazione di stati in cui il clientelismo e ancora di più una relazione, come dire, gerarchica fortissima è la base di tutta l'area rurale, che è il 99% del territorio brasiliano. Quindi non stupisce che questo che stiamo vivendo e stiamo vedendo sia concentrato nelle grandi città, che sono un po' anche, come dire, le avanguardie da un punto di vista culturale rispetto a degli ambiti rurali che sono ancora fermi agli anni 30 o 40, in cui ancora, casomai in una cittadina da 10.000 abitanti, il fazendero o i due fazenderos sono come dire, i sindaci a vita e i punti di riferimento per tutte le famiglie del circondario.
Cioè, quindi un paese ancora attraversato da profonde differenze, ma in tutto questo colpisce comunque il fatto che dopo due mandati a Lula e poi questo mandato a Dilma Rousseff, il partito da loro incarnato, che è stato eletto soprattutto dalle classi più povere, in questo momento si trovi in grande difficoltà ed obbligato a rincorrere una protesta che è anche contro di loro.
Ma il PT ha disatteso la riforma agraria che aveva appunto pubblicizzato anche in rapporto con il Senterra dagli anni praticamente 80. E ha innescato processi di neoliberalismo fortissimi, e anzi il Brasile ora è praticamente la locomotiva del Sud America, e anche dentro alla dinamica di Mercosul, quindi di mercato internazionale, ma praticamente dal Brasile sono nate le più grandi metro e multinazionali che stanno creando enormi problemi per tutta Sud America, prima fra tutti la Petrobras e la gestione, è una multinazionale legata ai petroli e ai carburanti. E in più molte delle iniziative, almeno quando ero io in Brasile, legate al PT, così, erano di non tanto sostegno alle classi povere, nel senso di rilanciamo la possibilità di emancipazione di queste classi, ma semplicemente di servizi dati e quindi un po' di soldi da una parte, una distribuzione di cibo dall'altra. In questo, come dire, non c'è stata un grande cambiamento rispetto ai precedenti periodi, perché ricordiamo che anche prima comunque il populismo era la base della gestione della città e della popolazione. La cosa naturalmente è che c'è stato un allargamento, da quello che ho potuto vedere, della ridistribuzione del debito, e questo sì. Teniamo presente che moltissime multinazionali sono storicamente presenti in Brasile, e ad esempio una realtà che conosco bene, che è quella della città di Curitiba, tutto il circondario di Curitiba con le favelas, le baraccopole, chiamiamolo come vogliamo, della città, che è una città di 1,5 milioni di abitanti, anche se probabilmente qui non è molto conosciuta, comunque è una città grande, era tutta manodopera a basso costo che le multinazionali, come ad esempio la Fiat, utilizzava con un salario minimo per la produzione. Quindi in un paese che comunque sta crescendo, in cui molti stanno andando a importare anche la propria produzione, evidentemente i divari tra lavoratori sfruttati e sfruttatori sono ancora tali per cui qualcuno si sta arrabbiando seriamente. Questa è stata veramente la scintilla per innescare il tutto. Speriamo che questo porti a un cambiamento reale.
Speriamo davvero.